Benvenuti radioascoltatori di Radio Atlanta Milano, questo è il bello del web, io sono Damiano Crognali e sta per cominciare una nuova entusiasmante puntata. Oggi parliamo di video, di comunicazione, di pubblicità, ho degli ospiti che se avete seguito le promo online sapete già chi sono. Insieme a me è tornata Francesca Semprini, la mia partner in crime per questa nuova puntata di Il bello del web su Radio Atlanta. Iniziamo oggi con una canzone italiana, così per cambiare a mano, ci ritroviamo subito dopo.
Sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera. Vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele l'amore.
Amore per te. E sulle note di a mano di Rino Gaetano, è cantata da Rino Gaetano, ma come molti di voi sanno è in verità di Cocciante. E credo che mentre stavamo con la canzone ne abbiamo parlato in studio con i miei ospiti che adesso presento, e credo che ci sia una storia sotto. E allora credo che entriamo adesso di nuovo e soprattutto nella trasmissione con Il bello del web, e sono oggi in compagnia di due amici, colleghi, pubblicitari. Uno è Fabio Ilacqua, regista. Ciao Fabio, come stai?
Io sto bene, tu?
Io molto bene, e insieme a noi ci sta anche Paolo Cesano.
Ciao Damiano.
Ciao Paolo. E ad accompagnarmi in questa nuova puntata c'è Francesca Semprini, che è tornata a trovarmi. Ciao Francesca.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, io mentre stavamo in trasmissione, mentre stavamo nell'intervallo, mentre sentivamo questa canzone, Fabio mi stavi raccontando che ci deve essere qualcosa in questa canzone, perché effettivamente è stata, è di Cocciante, ma è stata cantata da Rino Gaetano. Cosa ne pensi?
No, io ho questa profonda convinzione che Cocciante, chiaramente da autore, ha reso questa canzone famosissima, però con tutto il compiacimento anche dell'autore. Rino Gaetano ne ha fatto un'esperienza personale, e ho la profonda convinzione che dentro ci sia, insomma, si consumi un dramma personale che è stato in qualche modo vestito dalla canzone.
È così che nascono anche gli spot, le regie, le cose che fai?
Fortunatamente no.
Allora, sono stracontento di avervi oggi in trasmissione. Voi dovete sapere che Fabio è un mio carissimo amico, sei un regista.
Nessuno è perfetto.
E vabbè, si possono fare tante cose.
Cosa fa un regista?
Cosa fa un regista? Fa un
e soprattutto regista? Fabio.
E soprattutto volevo dire una cosa, non tutti lo sanno, ma Fabio, allora Francesca Semprini si occupa di moda nella sua vita di tutti i giorni, sì, quando non fa la partner con me in radio. Fabio viene da un'esperienza che è non solo moda.
Moda non russa.
Non solo moda. E sei partito da là e poi hai fatto tantissime altre cose. O non so se sei partito da là o come.
No, non sono partito da là.
Io mi sono documentato online, perché non è che sono morto.
No, mi sorprende. Allora, non sono partito da là, in realtà è un percorso molto complesso che ha messo dentro tante cose diverse, però Non Solo Moda è stato senza dubbio non solo il mio trampolino di lancio, ma anche un'esperienza condivisa con un sacco di colleghi all'epoca un po' imberbi come me, e che poi piano piano sono diventati chi direttore della fotografia, chi montatore, chi appunto come me regista, e adesso che siamo tutti vecchiarelli ci troviamo ogni tanto a prendere, capito, lo spritz insieme.
Ma è una cosa bella, hai capito Francesca?
Bello, molto interessante.
Tu lo seguivi?
Sì, lo seguivo.
E da lì ti è nata qualcosa? No.
Ma sicuramente come donna sono sempre stata, anche da bambina, ragazzina, affascinata, capito? Bambina.
E siamo sempre lì.
Vabbè, siamo dei coetanei. E insieme a noi ci sta Paolo Cesano. C'è
Ma
Paolo.
Scusa, dici. Damiano, da fare una domanda a Fabio. Ma Non Solo Moda non c'è più? È stato sostituito da qualcosa?
No, ma credo che lo fanno in qualche radio locale o televisione locale.
Ma io ricordo il passaggio di consegne che
perché
c'è stato tra
ai tempi,
ragazzi, non vi accavallate ai microfoni.
No, allora. Non Solo Moda, la storica redazione di Non Solo Moda, che saluto da questi microfoni, è ancora viva e lotta insieme a noi, però in un programma che si chiama X-Style, che è sempre su Mediaset, sempre su Canale 5, in collocazione, devo dirti, adesso mi cogli impreparato, perché un po' mobili,
serata,
no? In seconda serata, di solito la domenica, mi ricordo.
Come tutti questi programmi, diciamo, un po' vintage. E siamo in un luogo molto vintage. Come vi sembra, ragazzi, questo posto qui? Cioè, commenti a caldo da persone che creano.
Beh, è la tipica veste, la tipica atmosfera da radio un po' old style.
Old style.
Radio pirata.
Radio pirata.
Eh sì, era una storica radio libera milanese, fondata dal capitano Mauro Tosi Magni, è ancora vive adesso online, dove è stata praticamente, a cui è stato dato il via, questa trasmissione che si chiama Il Bello del Web, dove parliamo di novità digital e social media della settimana e anche di comunicazione e pubblicità. E noi veniamo dall'esperienza di Cannes, che è il Festival della Creatività di Cannes. Prima si chiamava il Festival della Pubblicità, adesso ha cambiato nome. Ragazzi, secondo voi la parola pubblicità è un po', come si può dire, un po' suona male alle orecchie delle persone, infatti gli cambiano nome.
Noi usiamo pochissimo questa parola pubblicità.
No, si dice creatività.
Si chiama, ma si dice soprattutto comunicazione. Anche perché comunicazione è una parola molto più vasta, sì, che include tante forme di, appunto, pubblicità.
Di linguaggio anche.
Di linguaggio, di stilemi, di segni, no? Che non per forza di cose sono riconducibili al mondo che tutti pensano, che tutti conoscono, che è quello della pubblicità.
Della reclame.
Esatto. Ad esempio, per la maggior parte delle persone, quando uno fa una pubblicità in TV, fa una pubblicità per strada, che si chiama outdoor, fa una pubblicità che si guardava sui giornali. Ora, tutte queste tre, diciamo, forme di comunicazione, di pubblicità, sono un po' in crisi, perché ovviamente da quando si è imposto, diciamo, il web, quindi il mondo digitale, queste pubblicità si vestono in un altro modo, entrano in un'altra,
e si compenetrano tra di loro e creano anche nuovi prodotti.
Sì, restano, sopravvivono, ma ovviamente sono state in parte soppiantato, comunque integrato da una comunicazione digitale
diversa. Sì.
Avete ascoltato Paolo Cesano, che è reduce, diciamo, da Cannes. Ma prima di iniziare, di entrare nel vivo, volevo chiedervi, soprattutto a Fabio, tu hai vinto un leone d'oro o qualcosa, un leone d'argento, di bronzo, un qualcosa, un leone in questo festival?
Sì, no, no.
Magari, no, io mi sono limitato ad alcuni premi un pochino più locali. Cannes è, come dire, una vetrina internazionale a cui tutti abbiamo, nel passato, nel presente, per i giovani che adesso si affacciano a questo mestiere, insomma, in qualche modo anelato. Arrivarci non è facile, c'è una competizione, soprattutto dal punto di vista proprio dell'origine, chiamiamola creativa, no? del progetto, di uno spot, di quello che è, che, ecco, su questo forse Paolo poi ne dirà di più, vede l'Italia un po' arretrata su certe cose, un pochino più in difficoltà.
Tu invece, Paolo, hai vinto qualcosa a Cannes?
Sì, certo, ho vinto qualche leone.
Qualche leone, si dice. E poi ce lo racconterai. Io a questo punto quello che dirò, che penso di fare, è di andare con una nuova canzone e poi rientriamo ed entriamo nel vivo dell'ultimo Festival di Cannes, dove parleremo degli ultimi spot e anche magari di come vengono realizzate le campagne di comunicazione. Quindi lancerei una nuova canzone, questa volta andiamo su un classico più recente, che è Despacito, e ritorniamo dopo questa canzone. Restate con noi, ascoltatori di Radio Atlanta.
For that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerrar tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito,
déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.
Despacito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito.
poquito a poquito.
Hasta provocar tu escrito. Y que olvides tu apellido.
Despacito. E siamo di nuovo in studio con Il Velo del Web su Radio Atlanta Milano e sono con Paolo Cesano, con Fabio Ilacqua e con Francesca Semprini a parlare di comunicazione e pubblicità. Ragazzi, io inizierei facendo una domanda e soprattutto sfrucugliando un pochettino il percorso professionale di Fabio, perché adesso parleremo di spot, di premi pubblicitari che sono stati appunto premiati al Festival di Cannes, scusate il gioco di parole. Fabio, tu sei però passato da fare spot, anche fare spot pubblicitari, a documentari nel sociale. Com'è questo passaggio e soprattutto quando è arrivato?
E dunque, allora forse bisognerebbe dire prima di tutto che un regista è un regista, cioè uno che regge situazioni di produzione diverse, no? Per cui è chiaro che la pubblicità offre per esempio un ventaglio di esperienze tecniche ed espressive riccamente messa in scena, perché comunque la pubblicità dispone di mezzi, no? Però un regista poi è uno che vuole raccontare con un audiovisivo, è quello che fra le varie cose peraltro insegno anche al Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi questo quello che ti sto dicendo è quello che riporto poi anche agli studenti. Prima di tutto si forma questa coscienza di narratore con l'audiovisivo. E poi si trovano le varie declinazioni. C'è chi per tutta una vita rimarrà fedele, che ne so, alla ricerca del lungometraggio della sua vita o di tanti film della sua vita, chi farà invece pubblicità per tutta la vita o magari in periodi, adesso Paolo ve lo può confermare, molti dei grandi registi pubblicitari che noi celebriamo nel nostro segmento non professionale è gente che poi aveva già fatto cinema prima o ci è arrivato attraverso la pubblicità, quindi sono percorsi professionali molto
Vi racconto
strani.
Questa storia. Quando ho iniziato a lavorare, lavoravo alla 7, il responsabile, il direttore del TG, il vice direttore credo del TG della 7, a un certo punto lo spostano a fare le promo della televisione. E allora il mio maestro di giornalismo, Andrea Pancani, anche lui vice direttore di La 7, gli dice, quando gli chiedono ma un commento sull'ex di vice direttore che è stato spostato, lui ha detto segato. Ma no, come l'hanno messo ai promo? Eh sì, cioè, nel senso prima faceva il TG, poi lo mettono ai promo e segato. Perché c'è questa idea che chi fa i promo, le spot, è un po' un festival di serie B.
È
diverso.
Beh, ormai beh, la
probabilmente
storia,
in quel caso.
In quel caso
può anche essere.
Però invece
che un oscuro signore che ha fatto una campagna pubblicitaria famosissima per Apple che nasceva, no?
Ridley Scott.
Stiamo parlando appunto di tanti anni fa, quando la nostra compagna di chiacchiere era molto
Francesca
molto
Semprini
piccolina.
Che parla solamente negli intervalli quando ci sono le canzoni.
No, perché sono un po' ho un timore reverenziale nei confronti di questi due.
Diciamo che Fabio e Paolo sono in effetti hanno un carisma molto impegnativo.
Sì. Abbiamo il carisma. Io ho visto del carisma qua tutto intorno.
Ragazzi, ritorniamo a fare i buoni. Paolo, Fabio, ci stavi raccontando di Ridley Scott?
Ah no, appunto, che un oscuro signore regista pubblicitario dal nome di Ridley Scott poi ha fatto metà della storia del cinema moderno, no? Per cui insomma il confine fra che cos'è la narrativa su 30 secondi e su 90 minuti si è fatta più labile nell'ultimo mezzo secolo, diciamo.
Posso aggiungere una cosa su Ridley Scott che è importante? Allora, è vero, Ridley Scott ovviamente è il caso più celebre di regista che comincia la sua carriera in pubblicità e poi dopo diventa Ridley Scott al cinema. Però la stessa cosa ha fatto suo fratello,
Tony
Scott, che poi è tragicamente morto.
È per questo che non lo conosciamo,
è morto. Sì. È stato un grandissimo regista di cinema anche lui, insomma, ha firmato dei film molto importanti, molto famosi. Poi è morto qualche anno fa. E i figli di Ridley e Tony essi stessi girano spot pubblicitari e tutta la famiglia comunque è proprietaria di una casa di produzione che si chiama SK Film a Los Angeles, che si occupa di produrre
il meglio del meglio
spot pubblicitari e che ogni tanto adotta, certo, ingaggia registi, tra l'altro anche recentemente un italiano che è passato, che ha lavorato recentemente, cresciuto in Italia e poi si è spostato a Los Angeles, adesso sta proseguendo la sua carriera da quelle parti, che è anche un mio amico.
Tornando invece al festival di quest'anno, allora, la campagna forse più famosa, quella che è rimasta di più nei cuori e nella testa di tutti, è quella che si chiama Girl...
Fearless Girl.
Esatto, Fearless Girl.
Fearless Girl.
Cioè, ve la racconto radioascoltatori. Funziona così. Hanno preso un artista che non mi ricordo come si chiama, non so se tu la conosci, sai come si chiama il nome di questa artista che ha fatto una statua, la statua della bandiera.
Il nome dell'artista non la ricordo, neanche il nome dell'artista italiano che ha fatto il toro davanti a questa ragazzina.
Perché hanno messo una statua di una ragazzina, quindi una ragazzina donna, di fronte al toro di Wall Street, a dimostrare proprio il giorno della, credo, della festa delle donne, esatto, di fronte alla statua del toro di Wall Street, a dimostrare che le donne hanno coraggio, le donne hanno valore, le donne hanno tante qualità. E questa cosa qui è stata particolarmente apprezzata perché ha vinto, credo che sia la campagna più premiata.
Ha vinto 4 Grand Prix e mi pare 11 Leoni d'Oro. 4 Grand Prix in 4 categorie diverse, 11 leoni d'oro, un sacco di leoni d'argento, di bronzo, eccetera, eccetera. Fearless Girl vuol dire ragazza senza paura.
Infatti, per come l'ha pronunciata lui, sembrava ragazza senza pelliccia.
Io sono abruzzese, quindi nel senso su questi difetti di pronuncia.
Fearless Girl è una ragazza, appunto, rappresenta, come giustamente hai detto tu, il simbolo, vuole essere il simbolo di questa. Di questo si chiama in inglese, la definiscono gender equality, cioè la parità di genere, no? Che è, insomma, questa parità agognata, diciamo, che sta un po' viaggiando intorno al mondo, giustamente. Il cliente che ha fatto questa campagna, cioè l'azienda che ha prodotto che ha prodotto
la statua e ha deciso tutto quanto.
Esatto, è un'azienda di advisors newyorkese, cioè sono un colosso
revisori contabili fondamentalmente.
Esatto. E che si occupano anche di suggerire investimenti responsabili a tutte le aziende, anche alle aziende che vogliono investire responsabilmente oppure vogliono fare charity. Ad esempio Bill Gates, al top di tutti i livelli, è uno che spende, sembra, 200 miliardi
all'anno.
Sono
detraibili dalle tasse.
Esatto. E questa Fearless Girl, tra l'altro, è posta davanti a questo toro. Ed è una statua fatta con gli stilemi visivi del toro, cioè
sì, erano bronzo, molto simili.
Quindi un bronzo, anche le proporzioni sono rispettate. Doveva rimanere lì un mese, la realtà che è diventato un fenomeno di costume a New York. Perciò
è ancora lì
e ogni giorno c'è un pellegrinaggio di persone che vogliono farsi un selfie con questa statua, e rappresenta ovviamente la sfida delle donne al potere economico maschile rappresentato dal toro, e al fatto, soprattutto, ancora più nel dettaglio, che nei board della maggior parte delle aziende finanziarie americane non ci sono quasi mai donne, sono tutti uomini.
E comunque ha i tratti di una campagna sociale, perché le campagne, sì, quelle che hanno avuto, diciamo, più, è di solito che hanno più, sono più premiate, che hanno maggior successo nel pubblico, sono campagne sociali. Ad esempio, un'altra che è abbastanza interessante è quella The World's Biggest Hustle, cioè la storia di questo stronzo che praticamente si comporta male per tutta la vita, ma nel momento decisivo, quando muore, in verità si scopre che è un donatore. E ancora ce n'è una altra che...
Di organi,
tra l'altro.
Donatore di organi, certo.
Poi, sono tante. E qui si apre una polemica. Il fatto che vengono soprattutto premiate a Cannes, ma in generale, le campagne, nello specifico a Cannes, le campagne che hanno uno sfondo sociale. E il CEO di, credo, di Publicis, Bertelli, credo che si chiami, ha sollevato la polemica, non solo lui, del fatto che è molto più difficile vendere una scarpa che non fare una donazione.
Certo. No, beh, direi che forse potremmo metterci al lato di questa polemica e parlare di un'altra cosa che invece riguarda, secondo me, la trasformazione, però poi chiedo conferma a Paolo che la vede da una prospettiva più importante. In realtà l'ingresso di internet come strumento, come dire, ormai assolutamente ufficiale e paludato di comunicazione ha aperto secondo me ha valorizzato alcune sensibilità. Ha offerto anche la possibilità di creare, cosa che la pubblicità storicamente non ha mai avuto, una reciprocità fra chi dice e chi può finalmente rispondere, no? In questa, fino all'altro giorno, fino all'epoca mia, diciamo, in televisione vedevi il tuo bello spot di, non diciamo i marchi, ma te lo prendevi come era e ti piaceva o non ti piaceva. Oggi si chiede un elemento partecipativo molto interessante, anche elemento di promozione, no? In fondo stiamo sempre parlando di comunicazione prima che di vendita.
Esatto, infatti quello che chi ha successo, chi vince è Nike quando comunica brand, love brand, brand che hanno, cioè uno li compra indipendentemente da quello che vendono. Cioè
sì, per Nike stesso ha un'attitudine molto sociale recentemente come atteggiamento, come approccio sulle proprie campagne. Quest'anno ha fatto incetta di ori con tante TV, la maggior parte erano tutte su, anche in questo caso, gender equality.
Su come spendere il proprio tempo,
su anche. Come esatto utilizzare al meglio il proprio tempo
libero.
Quella serie di spot tu li hai visti?
Sono bellissimi, sì, ne ho visti alcuni,
molto carini, quelli sono degli argenti. E comunque diciamo che lo sfondo sociale, cioè che si chiama brand responsibility, è in questo momento è la macro tendenza assoluta, diciamo, della comunicazione mondiale oggi.
È un bene.
E dunque continueremo a parlare di spot e di campagne pubblicitarie dopo questa nuova canzone, First Time. We were lovers for the first time, running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, buy my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was on Maybach. Oh, we stacks on the playback. I do it all again. We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober, we were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do. Train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was on Maybach. Oh, we stacks on the playback. I do it all again. Oh, ed eccoci ancora in studio, cari ascoltatori di Radio Atlanta. Sono le 8:30, questo è Il Bello del Web, io sono Damiano Crognali e sono in studio con degli super esperti di comunicazione, con Fabio Lacqua, Paolo Cesano, a parlare di comunicazione, di Festival di Cannes. Ma iniziamo adesso con una campagna che non so se è arrivata a Cannes, me lo potrà dire adesso fra poco Paolo. Parliamo di Instagram, che ha lanciato questa campagna Stories is Everywhere, in cui mette da una parte i vecchi film o i film famosi e dall'altra come attraverso le stories di Instagram, che noi tutti utilizziamo e noi tutti usiamo, noi che soprattutto frequentiamo questa trasmissione, creando una dinamica che è molto molto interessante. Cosa ne pensi, Fabio?
Cosa ne penso? Penso, chiaramente io guardo dal lato di un regista che si preoccupa fino a un certo punto, deve essere la sua missione.
Ma adesso diventiamo tutti registi con Stories.
Infatti credo che ci sia una grande intuizione dentro quella cosa, cioè che c'è un passaggio epocale in cui gli user cosiddetti terminali, poi
soggetti... user veramente terminali perché vivono e campano là sopra.
Esatto. Esatto. Alla fine diventano grandi produttori di contenuti o provano a diventare produttore di contenuti. Ora, io ricordo che tanto tempo fa, stiamo parlando di veramente tanti anni fa, qualcuno chiese a Francis Ford Coppola, parlando di Apocalypse Now, vecchissimo film che costò un sacco di soldi, un sacco di tempo,
soprattutto per via di Marlon Brando, tipo €1 milione a settimana.
Bravissima.
Perché
bravissima.
Alla Semprini interessava Marlon Brando, gli rimane solo quella cosa lì del film.
No, tutto il cast era favoloso.
Straordinario. Comunque fu un'operazione veramente titanica, molto difficile per il regista. Chiesero al regista, appunto.
Oppure il regista era uno un po' perfezionista, tanto.
Coppola chiesero che qual era la grande soddisfazione, come vedeva il suo futuro dopo un'esperienza come questa. Lui disse: no, io veramente sto guardando più avanti rispetto alla mia esperienza. Penso a chi fra qualche anno verrà a prendere un premio come quello che sto prendendo adesso. Stiamo parlando di un premio importante, non so se era un Oscar addirittura. E disse: mi immagino già questa oscura, misteriosa ragazzina dell'Iowa che viene qui a prendere un premio importantissimo con un film che ha girato con una piccola videocamera. Stiamo parlando ancora del tempo del passaggio ancora in nastri al digitale.
Pensa, e adesso invece ci sono i cellulari.
E adesso ci siamo.
L'ha realizzato. E allora mi viene da chiederti.
Era un visionario.
Un visionario geniale, ma mi viene da chiederti, Fabio o Paolo, decidete voi chi rispondere, quale differenza intercorre tra uno spot e un film? Lo specialista.
La lunghezza.
La durata.
Allora, fondamentalmente sì.
Ovviamente, ma non è solo quello.
Budget.
Ci sono tante differenze sostanziali, dovremmo fare una trasmissione solo per queste, no? I linguaggi cambia ovviamente il tempo, la lunghezza, ovviamente le profonde differenze di lunghezza tra l'uno e l'altro già stabiliscono un abisso, diciamo, tra loro due. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che è in atto in questi ultimi anni una tendenza che sta un po' avvicinando, diciamo, le due forme di comunicazione. Chiamiamole forme di comunicazione, nel senso che a Cannes c'è ormai una categoria piuttosto accreditata, che è
quella del film,
quella di long length films, che sono TV commercials, che sono degli spot che arrivano anche a 20 minuti, no? Oggi ad esempio in agenzia ne abbiamo visti un paio di questi. Banco Santander quest'anno ha girato uno spot, chiamiamolo spot, ma non è uno spot, è un ibrido
che fa il paio come esperienza con tante cose che vediamo nell'altra canna, la canna cinematografica.
Eh sì, perché poi vengono una dietro l'altra.
Esattamente, lascia sempre più spazio ai corti, per cui vedete che i due estremi vanno a incontrarsi.
Esatto, gli stessi spot stanno subendo per me una rivoluzione epocale dal punto di vista proprio della lunghezza stessa, perché una volta c'era questo, cioè gli spot erano 30 secondi e quando a Cannes vedevi quelli da un minuto dicevi wow, hanno fatto. Adesso la normalità sono quelli 2 minuti e mezzo, 3, 5, 7, sono veramente degli lunghissimi e spesso molto piacevoli storytelling che vengono gestiti come media su internet piuttosto che magari in certe occasioni di cinema.
E infatti mi viene da dire che i nuovi film, quelli soprattutto che prendono il pubblico giovanile, vengono dalle star, le web star della rete, tipo Damiano Crognali. No, scherzo, però tipo ad esempio Il Terzo Segreto di Satira, che sarà poi ospite in una delle prossime puntate, i The Jackal, cioè loro fanno questi corti online che diventano sempre più lunghi, non so se avete notato, sì. E poi arrivano al cinema.
Esatto, no, noi abbiamo fatto anche delle operazioni di questo genere, direi celebri. L'ultima che abbiamo fatto per Campari, girata da Sorrentino, in questo caso un regista di cinema, e abbiamo girato un vero e proprio corto.
Cinema, perché Sorrentino tra l'altro adesso ha fatto anche una serie, The Pop, The New Pop.
Esatto, sì. Quindi lui si presta a vari linguaggi, scusatemi. E questo era un film che nella sua lunghezza non è mai stato tagliato, non ha avuto una, diciamo, una riduzione a X minuti, è rimasto sempre sui 14, mi pare 15 minuti, è andato in onda così, sempre nella sua lunghezza originale, e ha avuto molto successo. Quindi è una storia vera che è basata ovviamente su questo barista che fa dei cocktail diversi di volta in volta, che crea dei cocktail, ed è una line che ricorda un po' quella di Instagram, perché dice every cocktail tells a story.
Ma perché si copia tutto, come noi sappiamo. Mi viene da chiedere, è più difficile fare un film o un corto? Uno spot di pochi secondi, perché è difficile concentrare in 15 secondi il tutto,
è un'essenza.
È la
stessa domanda che fanno spesso agli scrittori, se è più difficile fare un romanzo o una novella.
Scusatemi la banalità della domanda.
No, ma è lo stesso tipo di problema da un certo punto di vista. È chiaro che dal punto di vista poi produttivo fare un film è una cosa molto impegnativa, molto lunga, però lo sforzo creativo in sé, in realtà, secondo me, deve solo orientarsi su modalità diverse della narrazione, perché è chiaro che in un racconto devo, come dire, arrivare molto più rapidamente a quello che è l'oggetto della cosa.
Anche se Paolo ci potrebbe dire che effettivamente quando si fanno gli spot di 15 secondi spesso si fa sull'effetto sorpresa, anche a volte sullo shock.
Sì, oppure sono delle call to action, oppure sono delle... adottano linguaggi compiuti, cioè che si possono compiere proprio in quei 15 secondi, cioè, c'è un po' di tutto. Comunque i confini sono sempre più labili su tutto, dal punto di vista proprio semantico, di linguaggio, di qualunque cosa, sono sempre più...
Dimmi Fabio.
C'è una campagna di Cannes, non ho seguito tantissimo, questa l'avevo già intercettata per il chiasso mediatico che aveva fatto, ed è quella campagna, adesso aiutatemi voi, sull'alcolismo, che è stata strutturata come un'operazione invece di social networking, perché per parecchio tempo da un sito assolutamente falso...
Ah, esatto, sì, una campagna che nasce su Instagram. La racconto perché è una di quelle campagne effettivamente premiate, che è piaciuta. Hanno creato un profilo falso, che poi è una cosa che è stata già utilizzata varie volte. Hanno creato un profilo falso di una ragazza. Certo. Ovviamente c'era dietro un brand o comunque dei soldi per farla circolare. L'hanno fatta crescere questa ragazza, e in ogni foto su Instagram stava sempre con una bottiglia in mano, a dimostrare come effettivamente dietro una vita che sembra bellissima ci sta dietro il vuoto. E ha avuto un discreto successo. Se riesco a trovare poi il payoff e tutto,
sì,
una
le foto erano tali da non
assolutamente
da non incutere
la
nessun
campagna,
tipo, cioè erano, sono le foto tipiche di Instagram dove di due amiche che festeggiano con un drink in mano,
e
cioè,
qui mi viene da chiedere,
è sempre contestualizzato in un modo tra virgolette quasi socialmente accettabile. La realtà è che c'è sempre l'alcol di mezzo.
È una trappola straordinaria semantica, perché tu continui a seguire questo personaggio e affezionarti, anche perché ti fa vedere anche uno stile di vita parigino.
Quello
molto,
della Chiara Ferragni.
Diciamo di sì, solo che a un certo punto comincia a essere riconoscibile il fatto che l'elemento alcol è sempre presente.
Che c'è un problema.
C'è un problema, ragazzi, c'è un problema.
Però la Chiara Ferragni non compare mai con l'alcol, sempre con Fedez.
Sempre con Fedez, secondo me Chiara Ferragni è pure molto lontana da... sta molto attenta a molte cose. Volevo chiedervi, infatti, quello che mi viene da pensare
molto
è questo.
Costruito.
Quello che mi viene da pensare è questo, che nelle campagne di comunicazione, soprattutto negli spot, ha successo non tanto l'idea originale, quanto anche quella, quanto il chiasso mediatico, le PR, quanto riesce a fare boom tra le persone. Fearless, scusatemi, Semprini, aiutami, tu che sei la mia parte.
Fearless Girl.
Ok, e tante altre campagne che hanno avuto successo, che adesso non ricordo in questo momento, ma ve le pubblico tutte sulla pagina Facebook di Radio Atlanta, hanno avuto un impatto mediatico nel giro di 24 ore enorme. È enorme, cioè nel senso, chi riesce a far comunicare di più, che riesce ad arrivare a più persone, indipendentemente da... Mi viene in mente quella di Meet Mr. Graham.
Beh, dove Meet c'è sta... Mr. Graham, allora è un capolavoro.
Prima raccontiamola.
Sì, allora.
Ecco, raccontiamola.
È una campagna australiana promossa dal, mi pare dalla, dall'organismo che si occupa della prevenzione degli incidenti stradali in Australia, che sembrano essere una piaga per una serie di motivi, no? L'anno scorso era sui suicidi in Australia. Sembra che l'Australia sia un paese,
insomma, ci avranno anche loro i loro problemi.
Comunque la campagna è straordinaria, perché vabbè, cosa succede? Chi è questo Graham? Chi è questo Mr. Graham? Mr. Graham è un umanoide che ha una testa
sproporzionata
di, non so, di encefalite, come si chiama?
Macrocefalo.
C'ha degli arti che sono smisurati, con delle tibie, delle ossa, il perone, eccetera eccetera, i menischi, che menischi, le ginocchia, le rotule, che
tanti
escono.
Capezzoli,
esatto. Ed è un colosso, cioè molto più alto, è molto più grosso e molto più robusto. E questo signor Graham dovrebbe essere, è l'unico uomo in grado di sopportare, di tollerare degli incidenti stradali, dei crash,
come noi uomini saremmo diventati se ci saremmo dovuti evolvere in quella,
in mancanza di Mr. Graham vero. Tu devi essere prudente, se, o sei Mr. Graham o devi essere prudente. Questa è una campagna che nasce da un'idea brillantissima,
che nel giro
un
di
uomo così non esiste, nessuno l'ha ancora inventato o partorito. Perciò tu devi stare molto attento quando vedi, perché se no, perché tu non sei fatto, non sei di gomma, sei, non sei Mr. Graham.
E quello che è successo è che nel giro di 48 ore ha avuto un impatto enorme, è diventata virale, tutti l'hanno iniziato a condividere, ed è avuto, a me quella campagna personalmente non piace, cioè nel senso mi fa un po' ribrezzo,
forte.
È forte, è molto forte, ma non mi piace proprio, c'è pure il concetto che c'è alla base, però è un'idea personale, però è stata viralizzata e così ha avuto successo.
Assolutamente, certo. Poi dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che dentro la viralizzazione di tutti questi prodotti creativi ci sono anche delle grandi agenzie di PR capaci in grado di far giostrare, diciamo, questi lavori in modo più ampio possibile. Quindi c'è una fortissima percentuale di spontaneità, ovviamente, di persone che intercettano, diciamo, un messaggio di questo genere e lo fanno girare, eccetera. Però c'è anche un buon lavoro di PR che è fondamentale e propedeutico sicuramente all'idea. Ma Mr. Graham è una, per me è un'idea meravigliosa che si merita tutta la viralità di questo mondo, perché insomma, tra l'altro in settori, in categorie creative dove è sempre più difficile fare qualcosa di originale.
Vero.
In questo caso, anche in questo caso, come Fearless Girl, è una campagna che fa dove si matchano un po' arte e advertising.
È verissimo,
perché comunque
verissimo.
Questo Mr. Graham è stato creato, costruito da anche un pool, un team di artisti.
Ragazzi, continuiamo a parlare di pubblicità dopo questa nuova canzone di Selena Gomez, per l'ultima parte del Bello del Web.
Yeah.
ritorniamo su Radio Atlanta Milano con Il Bello del Web. Io sono Damiano Crognali e entriamo nell'ultima parte della trasmissione, in una trasmissione in cui abbiamo parlato di comunicazione e pubblicità insieme a Fabi Lacqua, Paolo Cesano e Francesca Semprini, che è rimasta un po' stranamente in ombra. E quindi io direi che, siccome Francesca, diciamo che è il punto laico di vista di questa trasmissione, chiederei proprio a Francesca: Francesca, il pubblico da casa, i nostri radioascoltatori, ci stanno capendo o cosa ne pensi? Bah.
Allora,
sì. Siamo molto tecnici.
Siete,
effettivamente.
Sì. Tecnicismi ho sentito.
E quindi per sciogliere il tutto,
ma io credo che per sciogliere il tutto dovreste fare esempi un po' più più pratici di quello.
È vero.
Dacci dei suggerimenti.
Ma il suggerimento, tipo il progetto che avete presentato a, piuttosto che il committente X, piuttosto che
ma si entra molto nel personale, diciamo.
In questo modo il pubblico capisce, certo. Perché il pubblico fruisce del prodotto alla fine.
Dovremmo parlare semplicemente di spot, di queste cose che magari si sono viste in televisione, che però...
Beh, allora, per farti capire la distanza dell'attività di un regista, adesso te lo metto solo sul lato registico, è nel 91 io ho preso un premio italiano importante, che è il premio ANIPA, per la regia di uno spot di Campari Soda, dove debuttavano una signorina che si chiamava Eva Erzigova, che era la prima volta che faceva uno spot in vita sua, un paio di oscuri talenti emergenti della moda che facevano da costumisti, che erano i signori Dolce & Gabbana, un signore che si occupava dei capelli, i capelli, che si chiamava Coppola.
Ah, sì.
Ecco, sono diventati tutti miliardari.
Tranne te.
Tranne io.
E da lì si capisce, si capiscono molte cose. Infatti tu, Fabio, però sei qui negli studi di Radio Atlanta Milano, che è un posto che, diciamo,
dovete
è nostro.
Venire, lo dico a tutti gli ascoltatori, dovete passare di qui a vedere. Non so se sto generando un guaio qua,
però è uno di quei posti effettivamente
è
dove
un posto
non ha...
che dovrebbe essere preservato, sì. Perché trovate delle cose incredibili, cioè c'è un geloso che credo che abbiamo una quotazione su eBay intorno al milione di euro.
Sì, diciamo che questo è veramente un tempio della musica italiana vinile, un po' come voi siete un po' un
poi radio underground in tutti i sensi.
Ma vero, ma proprio vero.
3 metri sotto la superficie.
6 feet under.
Allora, ragazzi, parliamo di nuove
campagne. Francesca, bisogna fare parlare.
Francesca. Allora, Francesca, faccio una domanda da eretica della comunicazione.
Da pubblico. In ascolto.
Se no vado io.
No. Avrei una domanda per Paolo. Allora, quando appunto...
Sei sposato? No.
Quando parlavamo di questi premi, questi leoni, eccetera, e appunto mi ha incuriosito il criterio di scelta da parte del... Credo che ci sia una giuria di
tecnici.
Assolutamente
sì, ogni categoria ha una giuria.
Ecco, quali sono qual è il metro di valutazione?
Beh, allora, il primo livello di entrata, non so come definirlo, che è un po' la chiesa dal punto di vista di giudizio di queste categorie, è la creatività stessa.
Quindi l'idea.
C'è l'idea. Cioè, la prima dote essenziale che devono avere questi progetti che vengono presentati, iscritti a Cannes, sono le idee. È un po' come funziona in tutto il mondo, anche al cinema, no? Cioè, un film, al di là della sua esecuzione, di quanto sia bello dal punto di vista di esecuzione, deve essere prima di tutto... deve avere una sua profondità, deve avere una sua originalità,
un suo contenuto,
le sue idee. E poi dopo questo, ovviamente, è molto importante l'esecuzione di quest'idea, è molto importante ovviamente il successo anche di quest'idea, come prima diceva Damiano, quanto riscontro, e questo è sempre più determinante, sicuramente, perché ormai tutte queste case history che vediamo uscire da Cannes, o comunque presentate a Cannes, finiscono sempre con una serie di numeri che sono sempre più impressionanti. Io stesso ormai 750 milioni di views, 800, 2 miliardi, 9, cioè tu dici, cazzo, tutto il mondo, scusate la parola, ha guardato questa
Ma poi
questa
quanto sono reali poi questi numeri?
questi numeri sono anche in questo caso, vedi, quello che
sono verificabili.
Prima, sono,
ma sì, dicono che sono verificabili,
certo,
però sono poi verificabili. Non sai
è chiaro che
punto.
Non possiamo passare la vita a verificarli. Le giurie stesse, l'organizzazione dei festival si riservano ovviamente il diritto, dovere di verificare la bontà di questi numeri. Però adesso al di là,
io vi vorrei dire una cosa,
fatti meno vero è quello che dicevamo prima, PR e...
Esatto, e poi c'è un'altra problematica.
PR e?
Ma è verità di numeri, cioè...
Verità dei numeri che si associa però a una notizia che vi do, cioè che sappiamo tutti quanti, che Facebook, YouTube, questi social network adesso stanno assumendo, lo dico pure per i ragazzi da casa che vogliono fare questo mestiere, cioè stanno assumendo sempre più creativi, sempre più pubblicitari, proprio perché vogliono diventare Facebook, YouTube, Instagram e tutti gli altri partner dei brand, cioè sono i brand che hanno i soldi, sono i brand che bene o male attraverso gli anni rimangono, e i social network bene o male prima facevano la lotta alle agenzie di comunicazione, adesso hanno capito che non era il caso perché fanno altre cose, non vogliono più essere solamente dei media come lo era la televisione. Paolo non è d'accordo, però
sto confermando, è vero.
Cioè, sì, stanno diventando dei partner.
Non solo per fare comunicazione, cioè, come nel modo in cui la tendiamo noi, ma anche per generare anche contenuti, chiamiamoli creativi, comunque che abbiano la loro freschezza all'interno, diciamo, di ovviamente questi. Cioè, non stiamo parlando di un giornale, una rivista, stiamo parlando, Facebook ha raggiunto qualche giorno fa i 2 miliardi di
persone attive, di utenti attivi, di ogni utenti giorno attivi. 2 miliardi di persone sono connesse.
Ah, cioè, quindi contemporaneamente ogni giorno.
Ragazzi, sì. 2 miliardi vuol dire quasi una persona su
un terzo
della
popolazione
mondiale,
sì,
che
sì.
Sono bambini, vecchi,
e in Italia
giovani.
Sono praticamente quasi il 90%, 91-92% della popolazione italiana connessa.
Esatto.
E quindi io mi chiedo, come fai a dire che tu fai un video, vai su YouTube, vai su Facebook, fa 100 visualizzazioni, e se loro sono partner di quella pubblicità, non, cioè, alla fine sono solo loro.
Sì, stiamo assistendo a un cambiamento epocale da questo punto di vista. Secondo me, come al solito, come tutte le grandi trasformazioni di media, no? Parlo anche di Gutenberg, per intenderci.
Andiamo sul
bisogna tecnico. Bisogna cominciare
chi
a riflettere.
Chi è Gutenberg? Adesso me lo spiegate.
un giovane regista tedesco. Beh, comunque, insomma, bisogna cominciare a farsi delle domande, secondo
il padre
me, più profondità. Profondità.
E il padre del libro, stavo dicendo, su Gutenberg. Giusto, no. Dico bene dicendo il padre del libro?
Sì, quello che...
Chi mi può...
Ha inventato il processo di
presentatore.
Quello che ha stampato il primo...
Ragazzi, io vi saluto...
parlate di Gutenberg, l'inventore.
Ragazzi, noi dobbiamo salutare... Okay. Allora,
sapevo,
grazie mille...
Medicina, sì.
Allora, ragazzi, vi riporto all'ordine.
Sì.
Grazie mille di essere stati con noi.
Grazie a te.
Noi adesso stiamo per chiudere. Volevo, prima di salutarci, però, ricordare un po' come Francesca la ritroverete, penso, qui nelle prossime puntate, anche se stiamo per finire per
anche
la pausa
noi
estiva.
Torniamo,
anche voi spero che torniate,
sì, sì.
Voi siete molto, soprattutto Paolo lo vedo da una giornata provato, ma grazie di essere stati qui con noi. Come vi possono seguire online? No, perché voi siete molto low profile online, non siete per il personal branding spinto.
Io non apro Facebook da circa 2 mesi, quindi sono la persona meno indicata.
Invece Paolo, c'è qualche progetto in cantiere?
Sì, ovviamente non se ne può parlare in questi momenti.
Io ho installato l'applicazione perché consumava troppa batteria.
Quale applicazione?
Quella,
scusa,
di Facebook.
Sì, ma io lo uso molto mordi e fuggi, cioè non sono più un lurker che un aderente, cioè un partecipatore, ma anche per motivi di tempo, cioè ogni tanto dai un'occhiata, vedi cosa succede. Poi...
Fabio, invece tu puoi raccontare qualcosa dei tuoi progetti futuri, oppure tu sei...
Io sto per licenziare, a ottobre esce un film stranissimo.
Lo vieni a presentare su Radio Atlanta?
Lo vengo a presentare qua sicuramente, è solo che il video non passa, però ve lo racconto per tutti i 90 minuti. È un film, no adesso divento molto serio, un film che tengo molto perché è un film documentario.
Vuoi che cambio base musicale
molto,
più
no va bene così,
più seria,
anche
più
perché
profonda.
Parla di bambini, quindi va benissimo la cosa. Sono tornato a incontrare 24 bambini che ho conosciuto 12 anni fa in un programma di recupero di bambini di strada a Nairobi, e ho raccontato che cosa ne è stato degli ultimi loro 10 anni. Alcune storie sono buone, altre un po' meno. Ma il lavoro è interessante.
Vivono in Italia?
No, si sono tutti reintegrati ovviamente
nel loro paese di origine.
Ah, sì.
Bello.
E quanto dura questo documentario? È lunghetto?
90 minuti.
90 minuti. E ci hai messo per realizzarlo? Quanto tempo?
Questo tanto, perché insomma, ritagliare i tempi per poter fare tutte le cose, insomma, dati 10 anni fa il lavoro fatto, che comunque era stato impegnativo, ci sono voluti un altro anno per finirlo.
E quindi sarà un prodotto impregnato, direi, di valore. Grazie, e di verità. Grazie ragazzi di essere stati con noi. Quindi io ringrazio e saluto Paolo Cesano. Grazie Paolo. Ciao Fabio Ilacqua. Grazie Francesca Semprini.
Grazie, ma dove verrà trasmesso questo film? Dove lo potremo vedere?
Farà tutto un circuito di promozione, ma nelle sale. Vedrà nelle sale.
Bene.
Grande.
Bene.
E allora andremo, ragazzi, potete riascoltarci in replica domani mattina dalle 9 alle 10. E adesso io passo la parola a Demetrio Malgeri con il suo Soul of Dreamers. E vi saluto con Miami di Will Smith in clima estivo. Ciao!
Ciao!
Ciao! Ciao! Ciao.
Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn.
Welcome to Miami.
Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, fully equipped, and they be screaming out,
we love to rest here.
So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this salsa meringue melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming,
hi, Bobby.
Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show, pound for pound. Anywhere you go, yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth.
Miami,
the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn.
Welcome to Miami. Bienvenido
a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Chi-town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand, I never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan, take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand, damn you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear you can see to the bottom, $100,000 cars. Everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home.
Miami.
Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn.
Welcome to Miami. Bienvenido a Miami.
Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami.
Welcome to Miami.
Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn.
Welcome to Miami.
City where the heat is on.